www.storiedijo.it e la storia continua. Il diavolo e l'acqua santa. Un peccato d'orgoglio. La bellezza mugliebre era considerata importante dai bizantini, non solo nella misura in cui era in grado di riflettere fedelmente la bellezza dell'anima. In una società dove la terra, e cioè la realtà umana, riflette il cielo e il suo ordine perfetto, anche la bellezza fisica e terrena diventa specchio della perfezione spirituale. Tuttavia ciò non vuol dire che fosse negato valore alla bellezza fisica, anzi, in quanto eredi della cultura greco-romana, i bizantini intendevano la bellezza come armonia ed equilibrio fra le diverse parti del corpo. Più diffidente era invece l'atteggiamento verso gli artifici della bellezza, l'uso dei cosmetici, di veste sontuose, di gioielli, era biasimato dalle prescrizioni dei padri della Chiesa. Secondo una tradizione di pensiero cristiana, che risaliva a San Paolo, infatti, ogni mezzo con cui la donna cercava di migliorare il proprio aspetto era da condannare, in quanto rappresentava un tentativo di alterare la natura, che era un dono di Dio. Nella consuetudine di truccarsi, dunque, si nascondevano insidie e peccati, prima fra tutti l'orgoglio. L'importanza di essere una principessa della società bizantina che percepiva in modo negativo ogni cambiamento, perché lo interpretava come una forma di disordine. Un disordine tanto più grave se veniva a coincidere quella parte dell'umanità universalmente riconosciuta come più fragile, e cioè il sesso femminile. Nell'arco dei 1000 anni della storia bizantina, dunque, non è facile riscontrare cambiamenti di rilievo nella condizione di vita delle donne, soprattutto per ciò che riguarda gli aspetti di vita quotidiana. Tuttavia, con l'avvento della dinastia Comnena, nell'undicesimo secolo e ancora più nell'epoca paleologa, XII e XIII secolo, la condizione femminile sembra subire una certa evoluzione. Negli ultimi secoli dell'impero, infatti, le donne dei casati regnanti appaiono più consapevoli del loro ruolo di madre e di consorti e soprattutto sembrano accorgersi dei privilegi e dei vantaggi offerti dalla propria posizione sociale. Le gentildonne bizantine, liberatesi lievemente dell'oppressione loro imposta dal modello maschile, cominciano a godere nella vita pubblica di maggiore libertà di azione e di espressione. Il velo e la tunica. Giacché nel mondo bizantino il pudore era un ideale comune, le donne indossavano vesti che nascondevano praticamente tutto il corpo, eccetto le mani. Ambito tipico poteva essere una tunica che arrivava fino ai piedi e con le maniche lunghe, cui potevano aggiungersi ulteriori strati per ripararsi dal freddo. Anche l'abbigliamento, come tutte le altre abitudini quotidiane delle donne bizantine, dipendeva dalla classe sociale di appartenenza. Le rappresentanti delle classi inferiori potevano infatti indossare tuniche senza maniche. Dalle aristocratiche invece ci si aspettava che avessero sempre il capo coperto quando erano in pubblico. Ecco allora il maporion, un velo lungo fino all'altezza delle spalle, fermato da un copricapo aderente per nascondere i capelli. Nei mosaici, infatti, le donne non sono mai raffigurate con il capo scoperto, sia che si tratti della rappresentazione della Vergine, sia che si tratti di immagini di imperatrici o di nobildonne. Il maporion, con cui è rappresentata la Madonna, è in genere di colore blu, marrone o porpora e può essere decorato con puntini a forma di croce. Il Marforion di Eva, invece, è per lo più di colore rosso. Belletti fatti in casa. E, nonostante le restrizioni imposte dal comune senso del pudore, le donne bizantine di alto rango dedicavano molte cure al loro aspetto fisico, spendendo grandi quantità di denaro per stoffe finemente tessute, talvolta ricamate o tempestate di pietre preziose. Le vesti, inoltre, erano ulteriormente abbellite dalle spille, fasce e cinte di molti colori. Eleganti erano anche i copricapo, mentre ornamenti delle chiome erano forcine, retine e fiocchi. I numerosi esempi di gioielleria a noi pervenuti, orecchini, bracciali e collane, testimoniano della perizia degli orefici di Bisanzio, della ricchezza delle classi più abbienti e anche della popolarità della bigiotteria tra le donne più povere. E nonostante il biasimo dei padri della Chiesa, le donne cercavano anche di rendersi più belle ricorrendo ai cosmetici per lavarsi il viso. E usavano farina di legumi per rendere la carnagione più chiara e si incipriavano il volto. Preparavano unguenti a base di olio di oliva per ammorbidire la pelle. Si davano il colore rosso sulle labbra e sulle guance e il nero sulle sopracciglia. Inoltre usavano varie tinte per l'ombretto e si tingevano i capelli. I cosmetici più semplici, soprattutto unguenti e tinture, venivano preparate in casa secondo ricette descritte da antichi manuali. Appassionata di cosmesi, l'imperatrice Zoe aveva un laboratorio artigianale nel palazzo, dove estate e inverno i servi lavoravano alla preparazione di vari prodotti di bellezza, servendosi di enormi bracieri ardenti. La zarina venuta da Bisanzio. L'ultima signora della nobiltà bizantina con il matrimonio servì la causa del suo popolo e fu Zoe Paleologina, una nipote dell'ultimo imperatore di Costantinopoli, Costantino XI. Oltre a quello imperiale, nelle vene di Zoe scorreva il sangue di molte famiglie eminenti che governarono a Bisanzio nel XV secolo. Quando, sulle vestigia dell'impero, si era formata una miriade di piccoli regni indipendenti e di domini di potenze occidentali. Zoe era imparentata, infatti, con i casati dei Cantacuzeni, dei Paleologi, dei Brankovic, degli Asen e dei Comneni di Trebisonda. La speranza che donne così ben imparentate potessero, attraverso relazioni matrimoniali giudiziose, risolvere problemi internazionali era a quei tempi persistente. Tuttavia, la possibilità di sfruttare le nozze con la giovane Zoe in chiave strategica fu realizzata non da un imperatore o da un signore, bensì da un papa. Dopo la caduta delle ultime roccaforti bizantine in Morea a opera dei turchi, infatti, Zoe fuggì con la sua famiglia a Roma e il papa Sisto IV combinò per la giovane bizantina il matrimonio con Ivan III, grande principe di Mosca, il primo sovrano russo ad adottare l'appellativo di Tsar, equivalente slavo per imperatore. Da Cesare. L'intento papale era di utilizzare Zoe, che aveva allora solo 16 anni, come tramite per la conversione dei russi al cattolicesimo romano. I russi, tuttavia, rifiutarono di convertirsi e le nozze furono celebrate a Mosca secondo il rito greco-ortodosso. Da allora Zoe, chiamata dai sudditi Sofia, fu moglie devota e madre di quattro figli, nonché nonna di Ivan IV, detto il Terribile. Fu dunque una donna di stirpe regale a rinsaldare definitivamente il profondo legame già esistente tra l'emergente Russia e il mondo bizantino, passando così il testimone di una gloriosa tradizione imperiale che portava da Costantinopoli alla terza Roma. www.religio.it e la storia continua.